Bene, buongiorno a tutti, bentrovati. Avverto che della seduta verrà redatto il resoconto sommario ai sensi dell'articolo 33,4 del Regolamento del Senato. È stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo con contestuale registrazione audio. La Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione saranno oggetto di registrazione. Potranno essere quindi seguiti in diretta dall'esterno, sia sulla Web TV Camera che su quella del Senato. Se non vi sono osservazioni contrarie anche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Abbiamo questa mattina da trattare il seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Audizione del Presidente e del Garante per la protezione dei dati personali, dottor Antonello Soro. Prosegue la procedura informativa sospesa nella seduta del 25 giugno 2020. Ringrazio dunque il dottor Antonello Soro per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. E le do subito la parola, prego.
Grazie, buongiorno. Ringrazio la Commissione per questo confronto che si svolge su un tema tra i più espressivi dei problemi e delle contraddizioni del nostro tempo. Il contesto in cui gli abusi in danno di minori maturano e si amplificano in una sorta di ostensione compiaciuta della violenza è sempre più spesso la rete che nella vita dei ragazzi ha un'incidenza determinante. Per i nativi digitali, soprattutto, essa rappresenta non uno dei tanti possibili mezzi di comunicazione, ma piuttosto la dimensione forse principale nella quale trascorrono la loro vita. E le relazioni intessute online, la condivisione sui social di ogni più intimo frammento di vita, la percezione del mondo sempre più mediata dalla rete, impongono nuove esigenze di tutela. A fronte dell'inadeguatezza delle categorie tradizionali del diritto a normare fenomeni in continua evoluzione, come le tecnologie che li plasmano. Il cyberbullismo, le vessazioni esibite da ragazzi in danno di coetanei, il revenge porn, ma anche il più rigido conformismo e l'emarginazione di chiunque pensi o agisca diversamente dalla maggioranza, sono solo alcune delle implicazioni dell'uso distorsivo della rete, ancora più drammatiche perché coinvolgono i minori. Da veicolo di straordinarie opportunità di crescita ed emancipazione, il web rischia infatti, se vissuto in assenza della necessaria consapevolezza, di esporre a pericoli sottostimati ragazzi sempre più fragili nello iato tra illusione di autonomia e introiezione di regole, esperienza della libertà ed esercizio della responsabilità. Anche perché la rete è lo spazio dove oggi lasciamo più soli i minori. Proprio coloro che nelle strade delle nostre città accompagniamo con apprensione, passo passo, già molto prima hanno navigato, tanto autonomi quanto vulnerabili. E la solitudine che concediamo ai nostri figli sul web non è la stessa cui consegnavamo i bambini di fronte alla TV. Lì bastava selezionare i programmi. In rete non ci sono filtri adeguati e soprattutto esiste una continua interazione da cui i bambini andrebbero protetti. Secondo una ricerca presentata in occasione del Safer Internet Day, l'80% del campione dichiara di aver ricevuto dai genitori limitazioni in ordine al tempo di utilizzo dei dispositivi telematici, al carattere chiuso dei profili social, al divieto di accesso a siti porno, ma non regole di condotta più puntuali. La ricerca riferisce poi che oltre il 50% dei ragazzi fra gli 11 e i 17 anni avrebbe subito episodi di bullismo e tra chi utilizza quotidianamente il cellulare, ben il 22,2% sarebbe stato vittima di cyberbullismo oltre che di trolling da parte dei coetanei, percepite come particolarmente umilianti. La rete è infatti anche il luogo in cui, nell'illusione dell'anonimato, minori violano altri minori. Dalla violenza carnale, agita offline e poi esibita online, all'hate speech, dalle servitù volontarie a cui si espone la ragazza che si vende in rete, al cyberbullismo. Proprio questo è forse l'aspetto più tragico dell'uso violento della rete, in cui cioè l'autore e la vittima partecipano della stessa fragilità e della stessa inconsapevolezza del risvolto reale, concretissimo, di ogni nostra azione nel digitale. Ed è l'espressione forse più paradigmatica dell'ambivalenza del digitale e dei suoi pericolosi fraintendimenti. Il bullo si illude infatti di potersi celare dietro l'anonimato o comunque sottovaluta la portata di quello che fa, non avendo la percezione di come un click possa portare con sé la distruzione di una vita. Pubblicare un insulto, anche gravissimo, in rete o la ripresa di un'indegna violenza su un bambino malato è molto più facile, perché non si deve fare i conti con l'idea della sanzione sociale, prima ancora che giuridica, con lo stigma cui invece esporrebbe quella condotta se commessa offline, sotto gli occhi di tutti. Non ci vuole audacia, sia pure la più bieca. Il passaggio all'azione è molto più facile. Purtroppo però le conseguenze sono ancora più devastanti, perché quella violenza resta lì tendenzialmente per sempre, alla portata di chiunque a qualsiasi latitudine. Non ha fine, non dà mai tregua alla sua vittima perché è onnipresente. Su questo alcune importanti tutele sono state introdotte con la legge sul cyberbullismo, che nella consapevolezza della complessità di questo fenomeno, non riducibile a pura questione penale, ha scelto di combinare prevenzione, responsabilizzazione, tanto dei minori quanto dei gestori dei social, tutela della vittima. La principale misura riparativa consiste nella particolare procedura d'urgenza per la rimozione dei contenuti lesivi, con una prima istanza rivolta al gestore e quindi sottoposta al garante in caso di inerzia, rigetto o impossibilità di identificazione del titolare. È una tutela rimediale innovativa ed efficace che da un lato evita ogni forma di ingerenza da parte del gestore nelle comunicazioni degli utenti, dall'altro lo responsabilizza nel caso in cui gli sia segnalata la presenza di contenuti illeciti in rete, come dimostra del resto l'adesione spontanea in tempi celeri della maggior parte delle piattaforme. È peraltro prossimo all'adozione il codice di coregolamentazione previsto dalla legge e alla cui redazione l'autorità ha fornito un rilevante contributo. Esso promuoverà un'ulteriore responsabilizzazione dei gestori dei social network e degli altri operatori internet, vincolandoli ai fini dell'adesione al rispetto di un livello significativo di garanzie e sensibilizzando rispetto all'esigenza di rimuovere contenuti illeciti presenti sulle loro piattaforme. La tutela accordata dal garante funge poi da garanzia di ultima istanza e anello di chiusura dell'intero sistema in ragione del carattere particolarmente agile del procedimento, attivabile anche dallo stesso minore, ultra 14enne, senza particolari formalità, così da coniugare esigenze di celere definizione della controversia e doveroso rispetto del contraddittorio. Anche la procedura di ammonimento, modulata su quella dello stalking, è uno strumento particolarmente utile per spezzare la spirale di odio che alimenta questo fenomeno. Rilevanti sono anche le misure previste dalla legge per l'educazione all'uso consapevole della rete, che se ben attuate potrebbero davvero agire sulle cause profonde, culturali e sociali del cyberbullismo. Prime fra tutti la solitudine e l'immaturità digitale di ragazzi sempre più abbandonati, senza strumenti davanti a uno schermo, inconsapevoli di come il post non sia la scritta sul banco, può restare in rete anche per sempre, visibile e replicabile da chiunque, con una potenzialità lesiva di cui i ragazzi devono avere coscienza. Una reale educazione etica civica al digitale è lo strumento indispensabile per consentire ai ragazzi di trarre dalla rete tutte le sue straordinarie risorse per essere consapevoli cittadini digitali, come sottolineano le linee guida del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori nell'ambiente digitale. La dimensione immateriale è infatti quanto mai reale e dietro ogni profilo c'è una persona in carne e ossa con la sua fragilità e il suo diritto a non essere violata. È in questa prima e più importante frontiera che tutti dobbiamo investire. con un'alleanza educativa che serva anche a noi adulti per riflettere sull'evoluzione virale del rancore che un certo uso della rete rischia di produrre. Significativo in tal senso che il disegno di legge Senato 1690, oltre ad estendere la disciplina del bullismo online a quello offline, proponga l'introduzione di moduli formativi per l'educazione all'intelligenza emotiva, nonché ulteriori misure per la tutela della vittima e la rieducazione degli autori, proponendo percorsi personalizzati di assistenza per le prime e di accompagnamento rieducativo per i secondi, comprensivi eventualmente anche di interventi di mediazione. Particolare attenzione dovrà essere prestata, in caso di approvazione del disegno di legge, alla realizzazione sia dell'app offerta dal Servizio Emergenza Infanzia 114 per l'assistenza delle vittime, sia alle piattaforme di formazione e monitoraggio del fenomeno messe a disposizione delle scuole dal Ministero dell'Istruzione. Dal momento che entrambi questi sistemi coinvolgerebbero un flusso di dati delicatissimi, inerenti minori anche vittime di reato, è necessario delinearne l'architettura in modo da garantire la massima riservatezza delle informazioni trattate, per evitarne sfiltrazioni o accessi indebiti, suscettibili di determinare fenomeni di vittimizzazione secondaria da non sottovalutare. Tutele importanti sono state del resto introdotte rispetto al fenomeno non meno preoccupante dell'abuso sessuale su minori e della mercificazione del corpo spesso realizzato online. Si pensi al delitto di adescamento di minori, grooming, con la tipizzazione del contatto telematico quale modalità di realizzazione della condotta o del revenge porn, fenomeno questo in preoccupante ascesa. È altrettanto importante la previsione dell'aggravante relativa ai delitti di sfruttamento sessuale del minore, compiute con l'uso di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Tale norma intende contrastare la tendenza dei soggetti abusanti ad occultare le tracce dei propri contatti illeciti, ciò che spiega il proliferare dell'adescamento in rete. Tuttavia, anche ove non si ricorra a tali espedienti, l'identificazione dell'autore effettivo dell'illecito, indispensabile ai fini dell'imputazione della relativa responsabilità, soprattutto se penale, non è sempre agevole, dovendo superarsi, talora con notevole difficoltà, lo schermo dell'anonimato in rete. Istituto che va certamente salvaguardato in quanto funzionale, tra l'altro, alla libertà di espressione, ma di cui va impedito ogni abuso, soprattutto se si traduce in un'agevolazione alla commissione di reati in danno dei soggetti più fragili. Si dovrebbe allora forse riflettere, tema davvero molto aperto e molto problematico, sulla regolazione dell'uso dell'anonimato sul web, rendendolo realmente reversibile, così da consentire da parte degli organi inquirenti l'accertamento delle effettive responsabilità degli illeciti realizzati sotto questo schermo. Di contro, indispensabile è il diritto penalmente protetto all'anonimato delle vittime di delitti contro la libertà sessuale e la personalità individuale, sulla cui violazione, anche da parte dei media, siamo intervenuti diverse volte per contenere gli effetti della vittimizzazione secondaria suscettibile di derivarne. L'efficacia di tali strumenti repressivi è tuttavia condizionata dalla velocità dell'evoluzione tecnologica, capace spesso di eludere i divieti legislativi e dai limiti imposti alla giurisdizione e alla stessa applicazione della legge dal principio di territorialità, trattandosi spesso di reati commessi all'estero e veicolati online. Ma soprattutto la tutela penale rispetto ai minorenni incontra limiti, peraltro irrinunciabili e doverosi, dell'inimputabilità assoluta o relativa che sia dei principi di minima offensività, di destigmatizzazione, di residualità della sanzione, in particolare se detentiva. Ecco quindi che rispetto a tale ipotesi il combinato disposto di un'efficace tutela riparativa e di una tutela risarcitoria dal regime particolarmente favorevole alla vittima, ma anche fortemente deterrente, assume un rilievo determinante. La disciplina di protezione dati fornisce in questo senso strumenti importanti. Il diritto esercitabile dinanzi al garante o all'autorità giudiziaria in caso di inerzia del gestore di richiedere, tra l'altro, la cancellazione dei contenuti illecitamente diffusi rappresenta una misura particolarmente efficace, perché idonea a limitare il prima possibile la propagazione degli effetti pregiudizievoli di revenge porno, hate speech, diffamazione, eccetera. Ciò che tuttavia può svolgere più di ogni altra misura o sanzione una reale efficacia preventiva è un'adeguata educazione digitale che colmi lo iato esistente tra l'utilizzo del web da parte dei ragazzi quale principale agenzia di socializzazione e la loro effettiva consapevolezza del modo in cui farne uso per promuovere anziché violare le libertà. In tal senso è indispensabile investire sull'alfabetizzazione digitale quale vera e propria educazione civica del nostro tempo. È significativo che il Regolamento europeo per la protezione dei dati individui nella fascia compresa fra i 13 e i 16 anni la soglia di età per il consenso digitale con una parallela modulazione del principio di trasparenza del trattamento e una significativa responsabilizzazione dei titolari. Essi infatti dovranno adeguare a un pubblico più giovane le informative fornite per renderne realmente comprensibile la portata e consentire così anche ai minori di esercitare consapevolmente la propria autonomia decisionale. La soglia del consenso digitale è stata fissata dal legislatore nazionale nei 14 anni, in analogia con la legge sul cyberbullismo, ma anche con altre disposizioni che a quell'età riconoscono una parziale capacità di agire, corrispondenti a una presunzione di adeguata capacità di discernimento, disponendo di diritti personalissimi e come tali insuscettibili di rappresentanza. Se tale scelta coglie un dato di realtà, perché i ragazzi a quell'età, se non prima, vivono nella dimensione digitale gran parte delle loro relazioni, essa presuppone anche, tuttavia, un'adeguata formazione per rendere il minore consapevole di cosa possa comportare il trattamento dei propri dati. Altrimenti quel diritto all'autodeterminazione informativa che si consente ai ragazzi di esercitare in proprio rischia di essere velleitario o peggio di risolversi in un pregiudizio per la loro stessa libertà, sicurezza e identità. L'orientamento giurisprudenziale prevalente volto a richiudere l'assenso di entrambi i genitori per la diffusione di foto di minori, ritenuto atto esulante dall'ordinaria amministrazione in ragione dei rischi che comporta, è in questo senso significativo. Riconoscere al minore ultra quattordicenne la facoltà di dire la propria in ordine alla gestione dei propri dati, anche rispetto all'uso che ne facciano i genitori, può rappresentare un importante fattore di responsabilizzazione. Sarebbe poi necessario rafforzare l'adozione da parte dei fornitori, anche in sede di codici di condotta, di precauzioni utili a proteggere i minori, ad esempio servizi di navigazione differenziata, accessi selettivi che inibiscano la consultazione di determinati contenuti classificati come inadatti ai minori, eccetera, purché naturalmente non presuppongano il controllo preventivo dei contenuti. Naturalmente non è lo strumento in quanto tale a dover essere condannato. La rete è teatro tanto di violenze e vessazioni quanto di solidarietà e promozione della libertà. Si pensi a Keaton, il piccolo paziente oncologico americano, umiliato offline e protetto online. La stessa rete che ha indotto più di un minore al suicidio, in quel caso ha salvato invece un bambino dalle vessazioni subite offline. Purtroppo è un caso che molti ricordiamo, ma perché è un caso e non è frequentissimo. La neutralità del web, intesa come suscettibilità ad usi lesivi e invece solidaristici, carica dunque gli utenti della responsabilità per la propria condotta online e fa carico agli adulti del delicato compito di rendere i minori consapevoli di quanto straordinaria ma anche rischiosa possa essere questa nuova e mai abbastanza esplorata dimensione della vita. Grazie.
Grazie al Presidente. Dichiaro dunque aperto il dibattito. Se ci sono interventi dei colleghi, domande, chiarimenti. Prego.
Grazie Presidente, Grazie Garante per le premesse che ci ha qui presentato questa mattina dell'incidenza della rete e del web che ormai è entrata un po' nelle nostre case, ma già da tempo. Lei diceva bene prima che l'uso della televisione oggi è stato, e che prima appunto i genitori potevano ben controllare, oggi è stato invece sostituito in pieno dall'uso nella propria stanza appunto del web, lì dove la rete anche in questo momento di lockdown che ha visto i nostri figli chiusi in casa, comunque è stata di grande supporto a partire dalle scuole, dai docenti, quindi anche un nuovo modo di fare scuola, di interloquire con i propri ragazzi, forse è stato tra i momenti più di compagnia che i nostri figli, che i nostri giovani hanno avuto insomma, rispetto alla loro vita strettamente chiusa tra le quattro mura della propria casa. E non dimentichiamo, uscendo un pochino fuori dalla cerchia dei minori, che oggi anche lo smart working ci dà quella possibilità di poter continuare a fare il proprio dovere al di fuori appunto del nostro ufficio. Quindi quanto la rete oggi sia di vero supporto al nostro paese e alla nostra socialità, al nostro lavoro. Però è anche vero che lì dove la rete dà tanto, toglie anche tanto, quando parliamo di minori, quando viene lesa la propria libertà, la propria iniziativa, presa anche dal fatto che molti bambini nella buona fede non pensano di imbattersi in casi di abuso e di violenza. Arrivo alla domanda, Garante, e prendo spunto anche da una mozione che è stata approvata alla Camera nel luglio dell'anno scorso, e dove si parlava appunto proprio sulla violenza sui minori, e tra i tanti impegni chiedemmo appunto di monitorare di quanto sia importante il monitoraggio dei dati in questo contesto. Quindi su questo tema il Garante per la protezione dei dati personali chiaramente svolge un ruolo cruciale, e proprio su questo tema del monitoraggio c'era stato un rapporto di interlocuzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'INPS e con lo stesso Garante. Volevamo sapere appunto a che punto era, perché noi abbiamo chiesto una incentivazione del lavoro di questo tavolo, perché chiaramente i dati possono, l'aggiornamento dei dati per noi possono essere di grande aiuto, quindi volevamo sapere se questo tavolo aveva prodotto l'obiettivo appunto quello di migliorare i dati, e cosa si può fare in più su questo punto, e se si sono verificate delle falle nella rilevazione di questi dati, e se il legislatore può ancora di più fare in merito qualcosa, e oltre che appunto aver chiesto una incentivazione di questa rete. Grazie.
Grazie onorevole Spina. Ha chiesto la parola all'onorevole Muroni, prego.
Grazie Presidente, solo per ringraziare il Garante di essere stato qui stamattina con noi e per porre una domanda che riguarda proprio il periodo del Covid, in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze, anche molto piccoli, hanno avuto un accesso alla rete, seppur organizzata, non sempre diciamo funzionante, ma comunque organizzata, si è moltiplicata a dismisura. E io ho avuto moltissime segnalazioni di incursioni anche durante le video lezioni da parte, diciamo, di hacker che si introducevano nelle lezioni di classe, sia nelle classi, diciamo, delle superiori, ma anche nelle classi dei più piccoli. Io personalmente, è successo anche a uno dei miei figli. Volevo capire se, e naturalmente questo espone, come dire, a un danno enorme, perché tutti noi abbiamo digitato i dati personali dei nostri figli per farli accedere alle web class, quindi c'è un primo dato di sicurezza. Volevo capire se voi avevate, come dire, riscontrato, avevate avuto dati, segnalazioni su questo, e soprattutto se stavate ragionando, anche visto che sembra che comunque la didattica a distanza non scomparirà improvvisamente dalla nostra vita nei prossimi mesi, se c'è un protocollo, un ragionamento con il Ministero dell'Istruzione per tenere i ragazzi in sicurezza, perché al di là della funzionalità, noi abbiamo, come dire, anche io credo un obbligo di educazione all'utilizzo della rete, come lei ben sa, la sua istituzione, normalmente l'istituzione che rappresenta, fa parte di questa missione, però insomma io ho l'impressione che il modo in cui siamo entrati nella didattica a distanza, nell'utilizzo del web in emergenza, per cui per carità non si poteva fare diversamente, ma forse stiamo sottovalutando anche l'impatto e il pericolo a cui sono esposti i minori, che già, come dire, vivono una dimensione dell'accesso al web incredibile, inimmaginabile fino a pochi anni fa. Ci sono tutta una serie di videogiochi che permettono di chattare direttamente con estranei che magari sono dall'altra parte del mondo, ed è molto complicato su questo intervenire già prima. Adesso che noi li abbiamo in qualche maniera unito una dimensione che è valoriale e di fiducia totale, perché noi insegniamo ai nostri figli che a scuola si può avere fiducia totale, no? Che quindi è un luogo sicuro, abbiamo connesso queste due dimensioni, e la mia preoccupazione è che tutti noi, dai genitori agli insegnanti e soprattutto i minori, si faccia fatica a capire che in realtà queste due dimensioni sono abbastanza incompatibili e che l'istituzione scolastica deve in qualche maniera garantire sicurezza anche in una dimensione in cui è già molto molto complicato invece garantirla. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola l'onorevole Marrocco, prego.
Grazie Presidente, e ringraziamo anche il garante. E, gli abusi non sono meno gravi se sono commessi appunto online, e i minori sono le vittime elettive perché non hanno gli strumenti per capire fino a che punto e con quali i rischi possono esporre la loro vita anche intima agli altri, per evitare che i dati appunto siano usati contro di loro. La rete in questo frangente paradossalmente è il luogo in cui le fragilità dei minori emergono con maggiore forza. In questo frangente ci sono appunto le nuove applicazioni e i nuovi social network che stanno mettendo a serio rischio soprattutto la sicurezza dei più piccoli. E lei lo scorso gennaio, appunto in qualità di garante, ha evidenziato i rischi per la privacy che pone questa nuova applicazione, tra cui TikTok, il social network che consente di creare e condividere video, immagini, usato da milioni di utenti, in gran parte appunto questi giovanissimi. Lei stesso in quel contesto ha chiesto al Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali, che riunisce tutte le autorità privacy dell'Unione, di attivare una speciale task force. In considerazione della richiesta che lei appunto ha avanzato e vista la delicatezza del tema, può riferirci sullo stato dell'arte e il merito di questa task force? Poi le volevo fare anche una domanda appunto sul periodo Covid, in cui gli sforzi per contenere il coronavirus hanno esposto i bambini ad un forte aumento di rischio di violenze, inclusi i maltrattamenti, la violenza di genere e lo sfruttamento sessuale. Al tal proposito, la Polizia Postale ha registrato durante i mesi di lockdown un'impennata delle denunce di addiscamenti appunto in rete. La Fondazione Carolina, che è stata fondata da Paolo Picchio, in nome della figlia Carolina, appunto prima vittima acclamata di cyberbullismo in Italia, ha raccolto nel mese di marzo 278 segnalazioni di bullismo digitale, 23 casi di sexting e 11 di revenge porn. Su questo sono fondamentali due riflessioni. La prima riguarda i numeri e sarebbe appunto opportuno capire quali sono realmente questi numeri ai fini proprio di interventi normativi. E poi la seconda, in seconda battuta ma non meno, quella sulla prevenzione. Quindi per prevenire determinati comportamenti più che reprimerli. Su questo vorrei chiedere al Garante se l'autorità che lei presiede ha posto in essere campagne mirate durante il lockdown e anche dopo le misure restrittive, se sono state revocate, per contrastare le violenze online e soprattutto se ritiene se il Governo abbia adottato tutte le necessarie azioni in merito. Grazie.
Grazie, dottor Marrocco. Se non ci sono altri interventi, do la parola al Garante dell'Infanzia, se è possibile contenere in 10 minuti la risposta. Grazie.
Sì, grazie. Io partirei da nell'ordine. I vari tavoli, come voi sapete, i tavoli se ne fanno tanti e non è detto che tutti i tavoli abbiano conclusione. Questo sul monitoraggio, anche per l'obiettiva complessità e difficoltà di svolgere un lavoro di monitoraggio puntuale, allo Stato non ha avuto grandi avanzamenti per quello che ci è dato a sapere. Noi abbiamo partecipato a qualche riunione, non so se poi, ma credo che si sia un po' perso, insomma, ponendo l'esigenza di utilizzare sistemi di aggregazione dei dati per evitare che, anziché fare un'opera buona con monitoraggio, identificando diciamo i flussi, si finisse col censire vittime di violenza. Però ecco, il tavolo che è andato più avanti, che credo stia per concludere, è quello discendente dalla legge Ferrara, che nelle prossime settimane credo e spero arrivi a conclusione, nel quale in qualche modo il codice di autoregolamentazione, un codice di condotta con le varie con i vari soggetti, comprese i rappresentanti delle piattaforme, consentirà, spero, di fare alcune cose utili, tenendo conto che l'ambito generale è il limite per fare molti passi avanti, e l'ambito generale è quello di una straordinaria crescita, accelerazione nel trasferimento della vita nella dimensione digitale, nella mancata consapevolezza che questa nuova dimensione della vita, non un luogo virtuale come impropriamente si continua a dire, ma una dimensione reale della vita, è poco presidiata o per niente presidiata in alcune aree, in alcune aree anche anagrafiche, e quindi c'è bisogno di un grande sforzo culturale per far capire che proteggere i dati significa proteggere la vita in questa nuova dimensione. Non è così scontata questa equazione, anzi direi c'è l'attitudine culturale italiana, e non solo italiana, ma molto italiana, di considerare un fatto residuale. Si parla della privacy, qualunque cosa si dica sulla protezione dei dati diventa la privacy, che in fondo non è così importante. Stiamo parlando della protezione della nostra vita nella dimensione digitale. Per fare questo occorre fare investimenti concreti, fare investimenti culturali, fare anche investimenti materiali per rendere possibile tutte le cose che si rendono necessarie in uno snodo così delicato. Ora si faceva riferimento alla fase del Covid come una fase delicatissima, perché da un lato ha stimolato un'accelerazione dei processi digitali, del trasferimento anche dell'amministrazione pubblica, della vita in generale degli italiani e non solo degli italiani in questa dimensione. Noi abbiamo posto con specifico riferimento ai minori all'attenzione del Ministro dell'Istruzione l'esigenza di una svolta nel ricorso alle piattaforme in generale, dicendo che intanto forse è più prudente utilizzare il registro elettronico consolidato in qualche modo, non privo di questioni e di problemi, anche quello. Noi abbiamo ancora prima sollevato l'esigenza che venga messa in essere la norma attuativa di una legge che risale, mi pare, al 2011 e che non è mai stato fatto, e quindi se non è mai stata fatta la norma attuativa non è stato possibile esprimere le indicazioni del garante, rappresentarle, quindi anche il registro elettronico non è privo di problemi. Ma fra il registro elettronico e la piattaforma di una multinazionale di cui non si sa nulla, forse è meglio nel presente ricorrere, dare indicazione perché le scuole ricorrano tutte le volte che è possibile al registro elettronico. Ma il tema vero, il tema più importante sulle piattaforme per il trattamento, il cloud e lo svolgimento della vita della pubblica amministrazione, quando siano in gioco dati particolarmente delicati, e quelli dei minori sono sempre dati particolarmente delicati, noi abbiamo posto il problema, lo stiamo ponendo da un po' di tempo, di una piattaforma pubblica italiana che si faccia carico di mettere insieme risorse e competenze, perché l'infrastruttura al servizio della pubblica amministrazione nei suoi momenti più delicati, naturalmente non sono solo quelli dei minori, ma penso alla salute, penso ai dati del fisco, penso alle cose sulle quali l'esfiltrazione rappresenta una facile rapina dei beni pubblici più importanti, e quindi è bene che l'Italia si doti di una sua infrastruttura, auspicabilmente nell'ambito di una cooperazione anche europea, però non possiamo vivere appoggiandoci alle piattaforme cinesi o americane di cui non sappiamo assolutamente niente. Per cui il livello di protezione di queste piattaforme è affidato al buon cuore. Che questo abbia prodotto in periodo di Covid attacchi ulteriori rispetto a quelli già forti del passato è, direi, facilmente prevedibile. Era facilmente prevedibile. Infine, TikTok è stata una questione che abbiamo avuto modo di sollevare all'inizio di quest'anno, proprio per la velocissima crescita esponenziale di adesioni in tutto il mondo a questa piattaforma, che vede come utenti quasi esclusivamente i minori, non solo i minori, ma in larga prevalenza i minori, nell'ordine di centinaia di milioni in Europa, di miliardi nel mondo, e quindi l'idea che questa piattaforma, non solo per la sua proprietà cinese, quindi di un paese estraneo alle regole di tutela dei dati personali vigenti in Europa, ma anche per la scarsa, come dire, abitudine all'utilizzo di uno strumento così sofisticato come quello che consente a un minore, anche molto, molto piccolo, di giocare sul video e auto organizzarlo, offre la possibilità di violazioni anche molto pesanti. Abbiamo posto il problema ai nostri colleghi europei, ci è voluto qualche mese anche per effetto del Covid che ha rallentato le attività, si è insediata da qualche settimana una task force che è guidata dall'autorità italiana, che lavorerà puntualmente con tutta l'attività istruttoria che è già partita, chiedendo ai titolari di questa piattaforma tutta una serie di risposte precise, e poi verificando alla fine una qualche proposta che possa conseguirne. Il problema è accendere i riflettori tutte le volte che è possibile su un mondo largamente inesplorato, in cui la facilità nel ricorso all'utilizzo di una piattaforma, di un social, di qualunque strumento nell'ambito della rete, tende a far diventare consuetudine, far diventare parte ordinaria della vita con scarsa vigilanza, che è quello che è accaduto con i principali social, per cui per molto tempo, ancora oggi in larga misura, ma per molto tempo nessuno si è posto il problema di quale fosse il rischio di una vita priva di filtri e di protezioni, nella quale minori e anche adulti si infilano con grande facilità. Quindi il tema in generale che vorrei richiamare in conclusione sono alcuni capisaldi. Il principale è che nella dimensione online dobbiamo far valere i diritti che valgono offline. Questo è il principio di fondo. Dentro questa, alla luce di questo principio, dobbiamo costruire un sistema di regole, un sistema di attenzioni, di filtri che consentano di avere nella vita online gli stessi presidi che abbiamo costruito nei secoli per tutelare le nostre persone nella vita offline.
Grazie. Grazie. Ringrazio il dottor Soro e dichiaro chiusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato. Grazie a tutti i colleghi.
Grazie. Buongiorno.
Arrivederci, buongiorno.